Antonia smise di piangere. Di Sebastiano Vassalli. Di tanto in tanto, alla pia casa, capitava gente che nessuno conosceva e che la superiora suor Leonarda accompagnava personalmente a vedere gli esposti. Molte di quelle persone erano nobili squattrinati, o come allora si diceva, strapelati, che cercavano un paggio. Altri invece erano artigiani o mercanti che, avendo necessità d'un garzone, s'erano detti: «Andiamo a dare un'occhiata al San Michele se c'è un ragazzo che può fare al caso nostro». Quando erano in mezzo agli esposti, si comportavano come al mercato dei cavalli. Li guardavano ad uno, li palpavano, chiedevano a suor Leonarda: «Non sarà un ribelle? Non avrà cattive abitudini? Non sarà malato?» E poi, infine, si decidevano a scegliere tra quei poveracci che s'atteggiavano a spavaldi, ma in realtà erano terrorizzati dall'idea di separarsi dai compagni, quello che gli sembrava il più adatto per le loro esigenze di casa o di bottega. Se ne andavano insieme al malcapitato, che li seguiva piangendo tutte le sue lacrime, mentre i compagni, ritornati seri, gli stringevano la mano, lo toccavano in un ultimo silenzioso saluto. A volte anche accadeva che qualcuno di quei visitatori si interessasse alle femmine. Sapevano cucinare, cucire, assistere un infermo? Ma generalmente tutto finiva lì. Le richieste da parte di privati d'avere in affidamento un'esposta erano diventate molto rare alla pia casa, da quando il vescovo Bascapè aveva fatto rigoroso divieto che venissero cedute ragazzette in prova ad uomini che dicevano di volerle sposare, come era accaduto a Rosalina in passato e a molte altre. Capitavano di tanto in tanto vecchie dame che cercavano ragazze speciali per accudire una malata o un paralitico e che, dopo approfondita ricerca, rinunciavano a trovarle perché non c'era mai stata, né lì né altrove, un'esposta come la volevano quelle: dolce di carattere, robusta, laboriosa, onesta e soprattutto brutta. Tanto brutta da tenere a bada gli uomini soltanto con il suo aspetto e da evitare ai suoi ospiti l'imbarazzo di una gravidanza con tutto ciò che questa poi avrebbe comportato. Per farla breve, mentre i maschi alla pia casa più erano belli e più venivano richiesti, le femmine trovavano chi si interessava a loro soltanto se erano gobbe o storpie o bruttissime. E un'esposta come Antonia sembrava destinata a diventare adulta lì dentro, perché nessuna benefattrice se la sarebbe mai presa. Anche se tutte la guardavano, non occorreva essere indovini né profeti per capire che, crescendo, quella ragazzetta con gli occhi neri come la notte e con quel neo sopra il labbro superiore avrebbe portato il trambusto attorno a sé dovunque fosse capitata.
«Come ti chiami?»
le chiedevano le dame. Lei rispondeva:
«Antonia Spagnolini».
E quelle allora le accarezzavano la testa rapata, a volte anche le davano un confetto, una caramella. Poi però sceglievano sempre qualcun'altra, con il naso schiacciato e i denti in fuori. O se ne andavano come erano venute, scuotendo il capo. Peccato, non c'era più nella pia casa di Novara una sola ragazza con la gobba o col gozzo o con le gambe storte. Erano tutte belle e nessuno voleva prenderle. Arrivò il 1600, l'anno santo. Cominciò il secolo. Ad aprile, in un giorno di mercato, capitarono a San Michele due visitatori d'un genere insolito. Contadini, anzi, contadini della Bassa, che è la parte piana del contado di Novara, ricca d'acque sorgive, e a sud della città coltivata prevalentemente a riso. Lui, Bartolo Nidasio d'Azzardino, era un uomo di circa 50 anni, basso e tarchiato, con la barba grigia. Sorrideva in un certo modo un poco goffo, come fanno appunto i contadini in città, e si passava da una mano all'altra un cappello a cono, il proverbiale cappello aguzzo dei villani. Sua moglie, Francesca, che teneva la mano sotto il braccio di lui, aveva un viso rotondo senza età, con due occhi azzurri che mettevano allegria solamente a guardarli. Il suo corpo, però, infagottato in uno scialle e in un vestito di lanetta lungo fino ai piedi, appariva sproporzionato e anche un po' informe, con un seno enorme e un sedere così grosso che le ragazze della pia casa, non appena la videro, dissero:
«La culona, la culona!»
I visitatori Vennero in mezzo alle esposte, accompagnati da suor Clelia. Suor Leonarda non aveva ritenuto di doversi scomodare per due contadini e la culona portava in mano un cartoccio di quei biscotti che oggi si chiamano biscottini di Novara e che allora, un po' più tozzi e un po' più duri, si chiamavano biscottini di San Gaudenzio o delle monache, perché una credenza popolare ne faceva risalire l'invenzione ai tempi del primo vescovo di Novara, Gaudenzio, e ne attribuiva il merito alle suore di clausura. Quando si vide che la visitatrice aveva portato il cartoccio per aprirlo lì e per distribuire i biscotti, la gioia delle esposte salì alle stelle.
Evviva la culona! Ci ha portato i biscottini delle monache!
Dipendesse da me, le porterei via tutte,
disse la donna al marito.
Ma non si può, dobbiamo sceglierne una sola,
indicò Antonia.
Ti andrebbe bene se pigliassimo questa.
Ad Antonia, che fino a quel momento aveva riso insieme alle altre e non s'era data pensiero di quegli strani visitatori, sembrò che il mondo s'abbuiasse.
Sono matti,
pensò.
Deve esserci un errore.
Lei non aveva nessuna imperfezione fisica, nemmeno i denti sporgenti come Caterina o le gambe un po' storte come Iselda. Sentì gli occhi che le si riempivano di lacrime. Perché quei due volevano separarla dalle amiche, dalle compagne, tirarla fuori dal suo ambiente? Dove volevano portarla? Perché lei? Si ritrovò sopra un carro, rannicchiata tra i sacchi di sementi, a guardare il mondo deformato dalle lacrime. La piazzetta davanti alla Pia Casa, il pozzo, il viale dei Pioppi che portava al borgo Santa Croce e dalle mura di Novara. Sulla sinistra i campi arati, i boschi, l'orizzonte, il cielo senza una nuvola. Dove andava? Scoppiò in un pianto dirotto, disperato. Così, ecco, tutto stava per finire. Tutto era finito. Andava incontro all'ignoto. Addio, Pia Casa. Addio, infanzia. Addio, mondo conosciuto. Singhiozzava in un modo tale che avrebbe indotto a pietà anche un uomo molto duro di cuore, e Bartolo, che non lo era affatto, guardò la moglie seduta di fianco a lui nella parte alta del carro, le chiese con lo sguardo: «Cosa devo fare?» Lei gli accennò di non preoccuparsi, di partire subito. Allora lui sollevò le redini, le fece schioccare, gridò al cavallo: «Ah, voilà! Vecchia so! Isidre!» Passo dietro passo, costeggiando le mura, cavallo e carro vennero a Porta San Gaudenzio, che si trovava all'incirca dove oggi la barriera Albertina, un ingresso monumentale costruito nella prima metà dell'Ottocento in onore di Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna e principe di Piemonte. Come sempre, nei giorni di mercato c'era un gran transito di carri e Bartolo dovette attendere alcuni minuti prima di potersi immettere nella strada principale, per cui una scritta sul muro della casa del Dazio, sotto a una freccia, spiegava «Va a Vercelli, al Po e poi a Tortona». Francesca, intanto, parlava alla bambina. Cercava di consolarla e di rassicurarla con il suono della sua voce. Le chiedeva:
«Perché piange, Antonia?»
Le faceva coraggio, le diceva:
«Non perdi niente lasciando quella casa, dei bambini e delle bambine abbandonate sul torno. Starai meglio in campagna, insieme a noi. Ci sono tanti ragazzi della tua età, laggiù al paese. Giocherai con loro».
Accennava a Bartolo e a se stessa. Le diceva:
«Noi due, vedi, non abbiamo avuto figli. Siamo rimasti soli. Perciò se sarai buona e starai bene con noi, ti terremo come se tu fossi nostra figlia, e quando verrà il momento che ti dovrai sposare, ti faremo sposare da signora, mica da esposta. Avrai un corredo tutto tuo, una tua dote. Mi stai ascoltando? Dimmi almeno perché piangi».
Antonia invece aveva smesso di piangere. I ragazzi hanno questo vantaggio sugli adulti, che anche nei momenti di disperazione riescono a distrarsi. Se ne stava là, rannicchiata in mezzo ai sacchi, voltando le spalle a chi le parlava, e guardava con gli occhi spalancati quel paesaggio che non aveva mai visto prima d'allora, con le Alpi bianche nel blu del cielo e tra le Alpi il macigno del rosa. Uno scenario indimenticabile. E lei, Antonia, era vissuta 10 anni a San Michele, dall'altra parte delle mura di Novara, senza nemmeno sapere che esistevano quelle montagne da cui l'intera regione dove lei stessa era nata prendeva nome, Piemonte. Ben presto, però, altre cose attirarono l'attenzione dell'esposta oltre al paesaggio. Proseguendo per la sua strada, il carro di Bartolo Nidasio si stava inoltrando in un sobborgo che sembrava fosse stato appena costruito, tant'era lucido di vernici, fresco di intonaci, nuovo in ogni suo dettaglio, dai ferri battuti alle tegole dei tetti. E c'era, lì per strada, una gran ressa, una grande animazione di carri, di carretti, di venditori ambulanti, di contadini, riconoscibili per i cappelli a punta e per i sacchetti di sementi appesi alla cintura, che s'accalcavano e si cercavano e si rincorrevano gesticolando, gridando, paonazzi per lo sforzo di chissà quali contrattazioni, davanti agli ingressi di osterie dai nomi fantasiosi: Osteria della Luna, Osteria della Corona, Osteria della Croce Rossa, Osteria del Falcone, Osteria del Moro, Osteria dell'Aquila.
Appena a casa ti togli quel grembiule da esposta,
diceva a Antonia la signora Francesca, mentre attraversavano il guado della Gogna, che è un piccolo fiume dalle acque gelate e oggi non più limpide, ma ancora limpidissime all'epoca della nostra storia, con lunghe alghe verdi che si muovevano sul fondo ghiaioso ed ombre viola di pesci che dileguavano non appena si sentivano risuonare gli zoccoli dei cavalli tra i sassi del guado.
Cercheremo nei miei vestiti da ragazza? Qualche gonna e qualche farsetto che ti vada bene ci deve essere ancora. E poi compreremo della stoffa, ne faremo dei nuovi. Non te la voglio più vedere addosso, quella roba.